6 di sera.
Sta suscitando vive proteste la decisione del governo americano di negare alla delegazione palestinese i visti di accesso agli Stati Uniti necessari per partecipare alla prossima riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU in programma dal 9 settembre a New York. Il sospetto che si voglia ostacolare il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di 150 paesi, un riconoscimento che non piace infatti a Washington e all'alleato Israele. La domanda è: che ne è della neutralità delle Nazioni Unite? Ne parleremo con Jean-Daniel Rusch, già ambasciatore svizzero in Israele e in Turchia. Intanto benvenute e benvenuti a 6 di sera da Luca Berti. Dall'Ucraina oggi ci arriva invece la notizia di un assassinio, quello del parlamentare Andriy Parubi, figura di spicco nel movimento europeista che portò alla caduta del governo filorusso di Yanukovych. È stato freddato con alcuni colpi di pistola a Leopoli e nel paese è quindi scattata una massiccia caccia all'uomo. Parleremo anche di casse malati, tema sempre caldo. Lo facciamo a margine della giornata di studio che si è tenuta oggi su una possibile cassa malati unica a livello federale, giornata di studio tenutasi a Bellinzona, e poi andremo a Glarona Nord per vedere com'è andata la prima giornata della festa federale di lotta svizzera, e in seguito sul lago Verbano lo faremo perché oggi, che è la giornata svizzera dei pesci, per questa occasione il Canton Ticino ha permesso a coloro che sono in possesso di una regolare patente di pesca di farsi accompagnare da una o due persone senza patente.
Lanciare una pesca di 1000 lanci, non sai mai quando il pesce può boccare, e una volta che abbocca è sempre una cosa inaspettata, è sempre un'emozione. Magari ti svegli la mattina e dici: ma chi me l'ha fatto fare? Però una volta che sei in barca, al lago piatto, panorama tutto, sei all'aria aperta, è veramente una cosa impagabile.
Questa è la voce del pescatore che oggi ha accompagnato anche noi sul lago Verbano. Era il sommario di oggi, iniziamo. La decisione degli Stati Uniti di negare il visto d'entrata alla delegazione palestinese per poter partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU a New York ha suscitato forti reazioni internazionali. Una decisione inaccettabile per la Spagna, contraria agli statuti dell'ONU e al diritto internazionale per la Francia. Nella stessa direzione vanno anche le reazioni dell'alta rappresentante per la politica estera europea, che invita gli Stati Uniti a ritornare sui suoi passi. Bettina Müller, che mi ha raggiunto in studio, come si spiega questa decisione degli Stati Uniti?
Ma è il segretario di Stato Marco Rubio che l'ha annunciata in un comunicato in cui avanza dei motivi di sicurezza e di antiterrorismo. Sostiene che sta all'autorità nazionale palestinese ripudiare il terrorismo e chiede al presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas di sospendere la procedura di riconoscimento dello Stato di Palestina. Infatti manca poco alla prossima Assemblea Generale dell'ONU a New York, l'incontro annuale in cui i rappresentanti di tutti i paesi al mondo prendono posizione sulle questioni più urgenti e sui conflitti in corso. Quest'anno 150 paesi vogliono riconoscere lo Stato di Palestina, tra questi la Francia, il Regno Unito, l'Australia e il Canada, una mossa che gli Stati Uniti e Israele sono determinati a ostacolare.
Ecco, con questa decisione dunque gli Stati Uniti vogliono o riusciranno a ostacolare il riconoscimento della Palestina alla prossima Assemblea Generale dell'ONU.
Ecco, quello che ho chiesto a Jean-Daniel Rusch, che è ambasciatore svizzero, è stato ambasciatore in Israele e in Turchia, e lui ritiene che si tratta di una mossa diplomatica simbolica che non riuscirà a fermare la procedura in corso per il riconoscimento dello Stato di Palestina.
Ils vont pas empêcher Macron d'apparaître à la tribune, et puis ils vont pas empêcher, ils peuvent pas empêcher des États comme la France.
Questo non impedirà Macron di parlare alla tribuna o di bloccare la Francia e gli altri 150 paesi di riconoscere la Palestina, ha detto Rouh, e anche se la delegazione palestinese e Mahmoud Abbas resteranno a Ramallah. E questo perché, ricorda Jean-Daniel Rouh,
i rappresentanti che sono basati a New York, notamment l'ambassadeur Riyad Mansour, devrait pouvoir participer, parce qu'ils vont pas l'expulser.
Ecco, il rappresentante palestinese all'ONU, Riyad Mansour sta a New York e dovrebbe poter partecipare. Resta comunque questa decisione americana di escludere la delegazione palestinese una crassa violazione del diritto internazionale, secondo Ruch, che dice che l'accordo del 1947 che regola la presenza del quartier generale dell'ONU a New York, in questa gli Stati Uniti si impegnano a garantire l'accesso senza ostacoli di tutte le delegazioni.
Est-ce que dans l'accord qui régit la présence des Nations Unies, le quartier général des Nations Unies à New York?
E quindi Ruch non è sorpreso, perché questa decisione è secondo lui l'ennesima dimostrazione del disprezzo sistematico dell'amministrazione Trump per gli obblighi internazionali degli Stati Uniti.
Trump è diventato praticamente sistematico, il mépris totale per le obbligazioni internazionali degli Stati Uniti.
Bettina Müller in diretta, grazie. Intanto la cronaca ci porta in Ucraina, dove in una delle città più occidentali del paese, Leopoli, c'è stato un omicidio. La vittima è il parlamentare Andriy Parubi, un nome che ai più qui da noi non dice molto, ma che era un profilo di rilievo nel paese, come ci spiega ora Davide Maria De Luca in diretta da Dnipro.
Sì, esatto, Parubi è una figura molto importante nella storia recente dell'Ucraina. Parubi era il capo dei comitati di autodifesa di Maidan, la rivoluzione del 2014 in cui il presidente filorusso Viktor Yanukovych fu costretto a fuggire dal paese. Ma Parubi lascia un'eredità ancora più ampia nella politica ucraina. Negli anni 90 è stato uno dei fondatori della moderna estrema destra ucraina, si è moderato a partire dal 2004, pur restando su posizioni di convinto nazionalista antirusso. Poi dopo Maidan è diventato presidente del Parlamento ucraino, è stato il ruolo più importante che ha ricoperto nella sua carriera, è un ruolo che ha usato per promuovere le principali leggi sulla lingua ucraina che limitavano l'utilizzo del russo, soprattutto nell'istruzione scolastica. Insomma, una figura molto importante nella storia, che però era sostanzialmente da anni ormai un pensionato, non più impiegato nella politica attiva, e per questo il suo assassinio proprio ora colpisce in maniera particolare.
Ecco, per il momento le autorità ucraine non hanno indicato la Russia come mandante dell'omicidio. Le indagini, lo dicevamo, sono in corso, ma in un paese in guerra è naturale che venga da pensare che una personalità di questo tipo, con questo curriculum, possa essere anche un bersaglio.
Assolutamente, quella di Parubi è stata un'esecuzione, non ci sono dubbi, ci sono proprio i filmati che mostrano l'atto dell'assassinio. Parubi è stato ucciso da un uomo travestito da fattorino delle consegne, che gli ha sparato da molto in maniera ravvicinata diversi colpi di arma da fuoco. I primi sospettati ovviamente sono i servizi segreti di Mosca, che avrebbero colpito Parubi perché era una figura simbolica del nazionalismo ucraino, ma allo stesso tempo relativamente accessibile. Parubi, ormai essendo praticamente in pensione, non aveva una scorta, non era protetto in alcun modo. E questo assassinio potrebbe essere anche una sorta di rappresaglia per simili attacchi e assassini mirati che gli agenti di Kiev, almeno sono attribuiti agli agenti di Kiev, che sono stati compiuti in Russia contro blogger, propagandisti, ma anche ufficiali militari. Però in questo momento di tensione per il paese, di tensione estrema per l'Ucraina, tutte le piste restano aperte, comprese quelle che portano all'interno dell'Ucraina stessa.
Davide Maria De Luca in diretta da Dnipro, grazie. Ora andiamo a Losanna e iniziamo da un suono.
Les grands frères de Marvin avons décidé d'enregistrer une musique e che s'appellerà a tutta la famiglia.
Aaron Guidotti, una folla è scesa in strada per ricordare Marvin, il ragazzo morto dopo essersi schiantato in scooter domenica scorsa durante un inseguimento da parte della polizia.
Sì, un migliaio di persone, secondo i media della Svizzera romanda. Ad aprire il corteo, uno striscione, Marvin per sempre nei nostri cuori. Lo scopo della marcia, dopo il grande baccano degli scorsi giorni, era quello di ricordare in modo Pacifico, un ragazzo di 17 anni che non c'è più. Ma è stato sicuramente anche un gesto politico. Nel corteo c'erano amici e parenti di Marvin, che hanno anche preso la parola per ricordare il giovane, e guardando le immagini e i video non si può non notare che la stragrande maggioranza delle persone presenti era nera o di origini straniere, e questo chiaramente fa pensare a quello che è stato il dopo la morte di Marvin, agli scontri nel quartiere Prelà tra giovani e forze dell'ordine accusate di comportarsi in modo diverso a seconda del colore della pelle.
Ecco, accuse che in un certo senso hanno trovato conferme proprio negli scorsi giorni.
Sì, perché il municipio di Losanna ha presentato i risultati di un'indagine del Ministero Pubblico riguardante scambi di messaggi razzisti tra agenti della polizia municipale su dei gruppi WhatsApp dei quali facevano parte almeno 48 agenti, 4 dei quali sono stati sospesi, e le autorità hanno esplicitamente parlato di razzismo sistemico all'interno della polizia. Seguendo un po' i media romandi, però, quello che si denota è che coesistono due racconti molto diversi. Da una parte delle comunità e parte della popolazione scioccate dalla morte di un ragazzo, ancora una volta nero, a causa della polizia. Dall'altra invece ci sono state delle testimonianze anonime da parte di poliziotti. Si dice che la polizia in fondo è il riflesso della società, non c'è più razzismo lì che nel resto della popolazione, che quindi non si può generalizzare. Alcuni poliziotti, pur ammettendo la tragedia, si sono anche risentiti del modo di cui si è parlato di Marvin, presentato come un piccolo angelo, quando in realtà per loro non lo era.
Ecco, due visioni che difficilmente forse potranno convivere senza dare vita a ulteriori scontri.
Sì, se la marcia di oggi voleva chiudere in modo pacifico una settimana incendiaria, il tema rimane molto caldo. C'è una parte di popolazione che non si fida più delle forze dell'ordine, una parte che le difende a oltranza e che quindi rende difficile valutare obiettivamente quando si è di fronte a un'ingiustizia.
Aaron Guidotti su quanto sta avvenendo a Losanna. Aaron Guidotti in diretta. E ora ci occupiamo di sanità. L'immediato futuro si preannuncia movimentato, basti considerare le due iniziative sui premi di cassa malati sulle quali i ticinesi si esprimeranno a settembre, senza contare poi il consueto e poco gradito annuncio da Berna a proposito dell'aumento dei premi, che ci sarà un aumento anche consistente e già scontato, il verdetto cadrà appunto a settembre. Ecco, in questo contesto nell'area progressista aleggia sempre l'idea di una cassa malati unica federale o anche un'ipotesi di cassa malati unica cantonale. Se ne è discusso oggi a Bellinzona in una giornata organizzata dall'Associazione per la difesa del servizio pubblico. Allora, per iniziare a parlarne, vi propongo le considerazioni del dottor Pietro Maino Hurst, che è membro dell'associazione.
Sarebbe una maniera di razionalizzare il sistema con un interlocutore, sarebbe una maniera di controllarlo anche da parte dello Stato, che così avrebbe un partner con cui discutere, e sarebbe una grande semplificazione per i cittadini, che oggi si trovano davanti a un sistema estremamente complesso, amministrativamente laborioso, che ha i suoi costi.
Non si rischierebbe comunque di creare un mostro enorme, gigantesco?
Ma ci sono altri paesi che l'hanno fatto e che l'hanno fatto molto bene. Per me sarebbe, nella mia idea di una sanità pubblica forte, sarebbe un passo verso un vero servizio sanitario nazionale. In Svizzera siamo bravi a fare delle regie nazionali che funzionano bene, che sono efficienti. Abbiamo una tradizione del servizio pubblico in Svizzera di qualità. Non possiamo dire che il sistema attuale è un sistema a cui dobbiamo tenere il nostro affetto, perché è un sistema che sta crollando. È un sistema iniquo perché i poveri con delle franchigie alte sovvenzionano il sistema che è usato da quelli che possono permettersi delle franchigie basse.
I fautori di quest'idea sono già rimasti scottati in passato perché il popolo ha già votato?
Ma il popolo oggi può vedere dei vantaggi che allora non vedeva e vede oggi molti degli svantaggi che allora non vedeva. Oggi il popolo non ne può più di pagare dei premi di casse malate che non sono proporzionali al reddito.
Questa dunque l'opinione di Pietro Maino Hurst dell'Associazione per la difesa del servizio pubblico. Sul piano nazionale l'area progressista sta preparando un paio di iniziative sanitarie, chiamiamole così, fra le quali una appunto sulla cassa malati unica. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una soluzione di questo tipo? Sempre Nicola Lund ne ha parlato con due esperti esterni, due esperti del settore attivi alla SUPSI, sono Luca Crivelli e Carlo Di Pietro.
Quello che si è capito è che c'è un'attenzione, una cura nel non ripetere gli errori del passato. La proposta di casse malati regionali inquadrate in un sistema unico, mantenendo un ruolo agli attuali assicuratori malattia per gestire il dossier amministrativo degli assicurati, è sicuramente una proposta che potrebbe almeno ottenere il sostegno della maggioranza della popolazione. Rimarrà una grande sfida quella di ottenere anche la maggioranza dei cantoni.
Da un punto di vista economico può essere davvero un'alternativa.
È stato molto interessante sentire questa discussione attorno al ruolo della prevenzione. Si capisce che a livello di incentivi un assicuratore che ogni anno ha il rischio di perdere i propri assicurati perché c'è il cambio di cassa non abbia un incentivo a investire nella prevenzione. Però è anche chiaro che la prevenzione in parte può essere fatta all'interno del sistema sanitario, ma come farlo e come soprattutto promuovere le politiche veramente efficaci a livello di prevenzione, che sono quelle energetiche, quelle dell'agricoltura, ecco, questo rimane in qualche modo una scommessa.
Carlo De Pietro, dopo tanti anni in cui ogni settembre si arriva a dover pagare di più subendo notevoli contraccolpi finanziari per ogni famiglia, ecco, si può arrivare magari a dire proviamola anche questa.
Beh, certo, questo è un buon argomento per spingere al cambiamento. D'altro canto, da un lato non è neanche concettualmente così chiaro come un sistema basato comunque su un'assicurazione malattia potrebbe eventualmente inserire delle prestazioni di prevenzione. Per alcune prestazioni di prevenzione la cosa appare piuttosto semplice, quindi quelle interne al sistema delle cure, quelle altre che esulano un po' dal sistema delle cure sono più difficili da organizzare all'interno di un sistema basato su un'assicurazione malattia.
Ci sono paesi comunque che su questa strada già ci sono da anni, con sfumature molto differenti gli uni dagli altri. Ci si può affidare, che ne so, al caso canadese oppure al caso britannico?
Certamente il sistema britannico, quello di servizio sanitario nazionale, è molto facile da spiegare, anche molto pulito. Guardare ai sistemi in generale a me piace molto, credo che porti moltissima conoscenza utile. Sono meno ottimista rispetto al dire guardiamo a un sistema e proviamo a replicarlo nel nostro contesto, perché le condizioni sono diverse, perché ciascun sistema è veramente per l'80% frutto di una storia specifica e non soltanto di un disegno fatto a tavolino su un regolamento, su una legge istitutiva.
Luca Crivelli, un'unica cassa malati che poi sia cantonale o federale vorrebbe dire maggiore semplificazione, perché abbiamo a che fare con un unico attore. Ecco, sono temi questi da un profilo dell'economista della salute che possono tracciare una strada diversa proprio per dare delle risposte che ormai sono sempre più necessarie.
I costi che andrebbero a cambiare rispetto al sistema odierno sono effettivamente quelli legati al cambiamento di cassa malati, che sono dei costi sicuramente esistenti, ma che sul piatto della bilancia della spesa sanitaria pesano nell'ordine dell'1%. La sfida è quella invece di avere una riorganizzazione del potere e che questo organo di natura pubblica riesca a portare avanti nelle negoziazioni tariffali, nell'integrazione delle cure, in qualche modo un'innovazione più efficace, più rapida di quella che un mercato poco funzionante come quello della sanità non è riuscito a fare in questi anni. La certezza non ce l'abbiamo.
Insomma, sicurezze e dubbi sull'opportunità di una cassa malati unica nel servizio curato da Nicola Lund. Adesso facciamo un salto di tema anche abbastanza importante, perché stiamo per tornare a Mollis, nel Canton Glarona, dove si sta tenendo la festa federale di lotta svizzera. Per quanto riguarda le competizioni, la prima giornata è terminata, gli atleti torneranno ad affrontarsi a partire dalle 7.45 di domani mattina, continuerà invece fino a tardanotte il programma di intrattenimento nel villaggio realizzato sulla parte dell'aeroporto accanto all'arena. Emanuele Ferrari stamattina si è mescolato tra la gente e allora seguiamolo in questo suo reportage.
Partenza all'alba, come migliaia di altre persone raggiungo il Canton Glarona in treno.
Neffels, Mollis.
Il cielo è coperto, malgrado siano diverse centinaia le persone a mettersi in cammino, si procede in quasi religioso silenzio. Dopo una mezz'oretta di marcia raggiungiamo l'area della manifestazione. Numerose bancarelle ci accolgono, le griglie sono già accese, l'odore della carne intenso e le bevande, come birre bianco, fresche. a troneggiare però il gigantesco Munimax, un toro di legno alto più di 20 metri, lungo 36, 182 tonnellate di peso e a tutti gli effetti il logo non ufficiale della manifestazione.
E finde da super. Eindrücklich.
Find's fantastisch, was man hat können herstellen mit dem Schweizer Holz.
Sehr imposant,
einfach großartig.
Un'opera che non lascia indifferenti. È impressionante anche il Gaben Tempel, o meglio il suo contenuto. Tra i premi che i lottatori si porteranno a casa troviamo un'auto, diverse motociclette, scooter, televisori, attrezzi da lavoro e tanto altro ancora. Poco più in là, all'aria fresca e amato soggetto fotografico, sbuffa tranquillamente il Toro Zibù, premio principale della manifestazione, che come tutti attende di conoscere chi sarà il suo nuovo proprietario, il re della lotta svizzera 2025. Il villaggio intanto comincia ad animarsi. Agli oltre 56.000 presenti nell'arena, intenti a seguire i loro beniamini, continuano ad aggiungersi migliaia di persone. Molte scarpe grosse, alcuni stivali in gomma, mantelline e tante camicie tradizionali da lottatore, quelle con le stelle alpine. Tutti seguaci incalliti della lotta svizzera.
Also, ich besuche bei uns im Kanton, Schwingfest, Kanton Fribourg.
Sono regolarmente alle feste di lotta svizzera nel mio cantone, ci racconta un uomo friburghese sulla quarantina.
Es ist in der Nähe und dann haben wir noch...
Molis è vicino, ci dice uno zurighese dai capelli bianchi e gli occhiali. Abbiamo vinto i biglietti, quindi non potevamo non venire. Seguiamo regolarmente, ci spiega una signora di Pratteln. 3 anni fa questo comune di Basilea Campania aveva ospitato la manifestazione. E tra gli appassionati non mancano poi i volti noti. Andiamo regolarmente a vedere gare di lotta svizzera, ammette la consigliera agli stati sangallese Esther Friedli, UDC. Con il marito, l'ex consigliere nazionale UDC Tony Brunner, per qualche giorno sono nel canton Glarona. La sveglia per essere puntuali nell'arena per l'inizio è però suonata presto.
Ganz entspannt können am Viertel vor sechs aufstehen. Und dann noch 2 Kaffee Lütz trinken, bevor es auf der Tribüne ist.
Ci siamo alzati alle 6:15, così abbiamo potuto bere ancora un caffè Lütz prima di venire qui. Ma chi vede come nuovo re l'ex politico?
Schlegel Werner, Ott Damian und Rebsamen, Marcel.
Giochi già fatti invece secondo Esther Friedli.
Der Schlegel Werner.
Le opinioni divergono.
Ich fahre ein bisschen für den Studemann, also ich glaube Fabian Studemann.
Das weiß ich nicht.
Der Hemberger Schlegel.
Tra la gente incontriamo Robin Crotta, capotecnico dell'Associazione Ticinese di Lotta Svizzera. Chiediamo aiuto a lui. Chi si porterà a casa il titolo?
È molto molto aperto quest'anno. C'è almeno 8-10 persone che con la forma attuale di questa stagione possono contenderselo. Non c'è nessuno che ha dominato la stagione, diciamo. Quindi difficile da dire.
Atleti ticinesi in gara quest'anno non ce ne sono, la speranza è di avere un rappresentante tra 3 anni. Lasciamo tornare Robin Crotta nell'arena, mentre io mi riavvio verso un tendone dove un gruppo composto da 20 di ragazzi tra i 10 e i 15 anni sta intrattenendo i presenti a suon di organetto.
Festa che dicevamo proseguirà sino a sera tarda, e non è solo la sveglia di Tony Brunner ad aver suonato presto. Stamattina erano infatti le prime ore dell'alba, o di stamattina comunque, quando alcuni ticinesi si sono avviati verso laghi e laghetti alpini. Oggi è infatti la giornata svizzera dei pesci e la Federazione Nazionale di Pesca ha promosso una serie di iniziative per promuovere un'attività che per diversi motivi, e lo sentiremo tra poco, sta registrando un importante calo tra i praticanti. E in Ticino oggi chi era dotato di una licenza poteva accompagnare a pesca dei non patentati, e allora anche Marcello Ierace è salito in barca con un giovane pescatore, Alan Armati. Sentiamo com'è andata.
Sì, Armati al telefono, sono con la troupe televisiva e la radio. Voi siete in zona Locarno? Perfetto, allora ci incrociamo. A dopo, ciao ciao.
Tu da quanto peschi?
Ma calcola che ho 26 anni e pesco da quando ricordo, più o meno 4-5 anni. La passione è arrivata dal papà e dai nonni, tutti e due pescatori. Infatti i primi lanci sono stati fatti con loro.
Nei momenti buoni vado anche tutti i giorni, lavoro permettendo.
Perché? Perché la passione?
Questa è una bella domanda, è sempre una grande emozione. Lanciare una pesca di 1000 lanci, non sai mai quando il pesce può abboccare, e una volta che abbocca è sempre una cosa inaspettata, è sempre un'emozione.
Qual è la situazione migliore per pescare? Oggi abbiamo un cielo molto grigio.
Questa è un'ottima situazione per pescare, trovo. Bassa pressione, quando le rondini volano basse sul lago stamattina l'ho viste. Dico, per il luccio non è male.
E l'orario abbastanza presto?
Sempre, se parliamo della pesca del luccio, non c'è un orario. Puoi fare una giornata intera, 5-6 ore a pescare senza toccare un pesce, e poi in 20 minuti ne prendi 2 o 3. Il fatto è mai mollare, continuare a pescare, prima o poi qualcosa arriva.
Sono neanche le 9, tu hai detto che sei già uscito e sì, sei già rientrato, poi siamo usciti ancora. Insomma, ti sei alzato presto stamattina, hai 26 sì, anni, è anche un sacrificio.
Se lo fai per passione non è mai un sacrificio, trovo. Magari ti svegli la mattina e dici, ma chi me l'ha fatto fare? Però una volta che sei in barca, al lago piatto, panorama tutto, sei all'aria aperta, nella natura, comunque sul lago, è veramente una cosa impagabile. Quindi vale la pena la sveglia presto.
Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni che burrasca calmerà. Pensa, pensa.
Buongiorno, come va?
Tutto bene, grazie.
Pescato qualcosa?
No, siamo appena usciti e
niente.
Si comincia adesso.
Come sta andando la pesca?
Bene.
Ma è la prima volta? No.
No.
La mamma è pescatrice?
Più o meno.
Più o meno, è vero.
No, in realtà ha cominciato lui con la passione. Dopo io, per portarlo a pescare, ho fatto la patente e andiamo a fare i corsi, così può imparare.
Buongiorno. È la prima volta che uscite?
Ho già pescato non in barca, ma in riva.
E da quanto pesca?
Io ho iniziato tardi a pescare, più o meno 5 anni fa.
Lei ha la patente e porta in giro sul lago due ragazzi che ancora non ce l'hanno e magari la faranno, no? È un bel sistema.
Noi ci lamentiamo sempre che i giovani sono così, cosa sì e là, però nessuno fa qualcosa. Questa è una bella opportunità di far conoscere altre cose, il mondo nuovo, no?
E ti aspetto per ricominciare, e ti aspetto per ricominciare.
Questo dunque è il reportage di Marcello Irace, ma com'è lo stato di salute della pesca e dei nostri bacini d'acqua? Sempre Marcello Irace lo ha chiesto a Christophe Molina dell'ufficio ticinese caccia e pesca.
Negli ultimi anni si è notato un calo dei pescatori in Ticino, tranne gli anni del Covid, chiaramente, dove tutti sono andati a esplorare un po' il nostro territorio, però allo stato attuale abbiamo circa 3.700-3.800 pescatori e 5-6 anni fa eravamo a 4.000, quindi c'è comunque un calo costante annuale.
Vi siete dati una spiegazione, anche perché se non sbaglio questo calo arriva da lontano?
Dar spiegazioni comunque è abbastanza difficile. Una delle cause potrebbe essere la diminuzione delle catture. È chiaro che un pescatore va per catturare del pesce, se ne cattura sempre meno tenderà a andare meno per poi smettere di pescare.
Una diminuzione delle catture è dovuta a cosa? Come lo stato di salute dei nostri corsi d'acqua?
Ma i nostri corsi d'acqua sono sicuramente in sofferenza, quindi lo stato di salute non è buono. Abbiamo visto negli ultimi anni degli eventi di piena estremi e degli eventi siccitosi estremi, quindi mettono in stress comunque tutta la comunità ittica, e chiaramente essendo in stress non riescono a svolgere completamente le loro funzioni, e quindi abbiamo una perdita di biomassa nei fiumi che è abbastanza importante, dovuti o al cambiamento climatico che ha aumentato le temperature dei corsi d'acqua, oppure a questi eventi puntuali che spazzano completamente popolazioni in luoghi magari definiti circoscritti. Per far fronte a questa diminuzione delle catture abbiamo modificato il regolamento, quindi a partire dal 2025 il regolamento è diventato più restrittivo, abbiamo diminuito il numero di catture giornaliere permesse, abbiamo aumentato la misura minima delle trote e abbiamo messo un contingente annuo per fare in modo che la pesca diventi più sostenibile, insomma. E la grande novità per il 2025, oltre ai cambiamenti di regolamento, è l'applicazione di pesca, quindi i pescatori non sono più obbligati ad avere un libretto cartaceo, ma possono tranquillamente scaricare un'applicazione e comprare la patente di pesca direttamente da casa.
Christophe Molina dell'ufficio ticinese caccia e pesca a chiudere la trasmissione di oggi. Dopo la sigla c'è l'attualità sportiva e a seguire 6 di sera magazine. Stasera Angelica Arbasini ci porta tra l'altro a scoprire la mostra Oltre l'ovvio, la collezione etnografica che sorprende, la mostra è a Palazzo Francini a Bellinzona e presenta uno spaccato della collezione etnografica del Canton Ticino. Detto ciò, a me non resta che augurarvi a nome di tutta la redazione un buon sabato sera.